scuola resta al centro per lei?
Sicuramente la scuola è stata fermata, poi c'è stato un grande impegno da parte degli insegnanti per fare anche didattica a distanza, insomma la scuola ha avuto un grande stop, non a caso c'è addirittura chi parla del rischio di una generazione che viene esclusa dall'accesso alla conoscenza, di una perdita gravissima di questa generazione, catastrofe generazionale, ha detto il segretario generale dell'ONU. Quindi noi bisogna puntare tutto a fare in modo che ci siano regole che consentano di aprire la scuola. La diffusione del virus tra i giovani, come documentato con l'abbassamento dell'età, deve metterci in guardia e responsabilizzarci anche come adulti, in modo che ci siano comportamenti che possano scongiurare il più possibile la ripresa di una pandemia che poi ostacoli o impedisca la riapertura delle scuole. Per quanto riguarda i presidi, io sono completamente d'accordo con loro, non ha senso insomma la responsabilità penale. Mi sembra che sia un errore tenerla, quindi il Parlamento intervenga, altrimenti i presidi non possono mica non solo assumersi responsabilità, cercare di fare al meglio le cose e poi ritrovarsi sotto processo, insomma, questo capita già troppe volte per tanti settori, per tante categorie, qualche volta persino anche per i politici, faccio dire, ma in questo caso è evidente che non si può, ecco, non trovare il modo di proteggere dalla responsabilità penale chi si preoccupa di far ripartire le nostre scuole. Quanto alle discoteche, sì, credo che errori se ne fanno, però insomma, mi pare che il governo, appena ci sono stati dei casi, così come in Toscana c'è stato un caso come tutti sapete, si è intervenuti piuttosto tempestivamente, forse bisognava farlo qualche giorno prima. D'altra parte anche provvedimenti di carattere regionale poi corrono il rischio di vedere giovani che si spostano, mettiamo che chiuda la Toscana chiude, allora si va, non lo so, in Emilia, in Liguria oppure viceversa, e questo non contribuisce certo alla sicurezza dei giovani, insomma questo turismo alla ricerca di discoteche che avrebbe potuto svilupparsi.
Sì, basta andare a Rimini, insomma.
Per quanto ci riguarda la mascherina, invece noi abbiamo fatto un provvedimento a inizio pandemia e non l'abbiamo mai modificato perché era corretto, e tra l'altro devo dire con il fatto forse anche che ne abbiamo distribuite più di 80 milioni, i cittadini in Toscana, non dico certo tutti, ma insomma in buona parte cercano di attenersi a queste regole, portano la mascherina quando si è in presenza di altre persone, insomma se uno passeggia da solo lungo la strada non c'è bisogno che porti la mascherina, ecco, la deve portare con sé per poi mettersela quando è in presenza di altre persone. Avevamo sempre mantenuto l'idea invece della mascherina al buio, della mascherina al chiuso, scusi, e poi pensavo alla movida, ecco perché mi veniva la parola buio. Insomma anche le forze dell'ordine, vorrei fare un appello, mi pare che si è passati da qualche eccesso nella repressione di certi comportamenti, che però in qualche caso è sempre giustificabile, può accadere, ad una situazione in cui mi sembra insomma bisogna riprendere quel controllo costante, ragionevole, che fa capire che i provvedimenti dello Stato e delle regioni non sono vira amazzoniane, ma sono qualcosa a cui se si contravviene ovviamente si paga.
Senta, è vero che ci sono falle nei controlli. La Nazione titola quest'oggi: negli aeroporti tamponi a macchia di leopardo, nei porti solo raccomandazione e nulla alle frontiere terrestri. C'è un problema di questo genere?
Credo che c'è una polemica su Milano. Ora, noi avevamo fatto un call center per lo regionale con 8 persone, poi lo abbiamo ulteriormente esteso, adesso ci sono 20 persone al lavoro, e poi abbiamo dato la possibilità di accedere via internet dai luoghi della villeggiatura, insomma dai paesi all'estero che sono stati fatti oggetto di questo provvedimento del tampone. Da noi mi pare che si sta funzionando a un ritmo di qualcosa come 1500 rientri al giorno, per questo chi rientra sta a casa, si mette in coda, e aspetta che venga di venire chiamato, e noi lo chiamiamo. Se non ha nel frattempo lui stesso trovato il modo di accedere, gli facciamo il tampone. Mi sembra un provvedimento corretto, bisogna stare anche attenti perché io leggo grandi titoli, capisco che siamo d'estate, ma insomma può capitare che tra il periodo di Ferragosto e il giorno dopo per la partenza di un servizio ci sia qualche problema, insomma, credo che ci sono state proteste, qualche mi è venuto anche spontaneo a dire, beh, ma insomma, non è che fosse obbligatorio per forza andare all'estero, no? Chi c'è stato sapeva che poteva correre qualche rischio in più, al rientro è chiaro che gli venga, è normale che venga richiesta di una precauzione, farsi il tampone. Ed è difficile poterla avere just in time. Vedo tanti suggerimenti si facciano all'aeroporto, vedo che ci stanno pensando da qualche parte. Ma sarà che i nostri aeroporti sono piccoli e che a me non è riuscito ancora, riuscirà il prossimo presidente perché tutto è predisposto, a ampliare gli aeroporti, ma si immagina lei 400 persone o 500 che stanno in attesa del risultato di un tampone, tenuto conto che è un tampone rapido perché ormai tutti fanno... tutti sono diventati professori in questa materia, me compreso, un tampone rapido richiede almeno mezz'ora per avere la risposta. Ecco, in questo clima lei metta un non so dove sui piazzali, e allora è meglio farle da casa chiamare come stiamo facendo noi, mettere in lista e procedere. Abbiamo riaperto tutti i laboratori per fare i tamponi, il numero purtroppo sta crescendo. Oltretutto, come è evidente, diversamente da quello che viene raccontato, mi faccia dire qualche parola, ecco, anche dal punto di vista politico. Ma che ci sia in Italia chi dice che con questo provvedimento sulle discoteche ce la riprendiamo con i giovani, segnatamente lo dice Salvini, mi sembra che diciamo una delle bestialità che ogni giorno in più diventa insopportabile, ecco, come quella di andare in giro senza mascherina mentre ai cittadini viene richiesto di portarla, di annusare come ha fatto, e tra l'altro anche in modo così da esibizionista, no? Perché poi
vabbè, ma quello che fa di consueto, insomma,
si fa girare anche la foto, sì, è il consueto, ma bisognerà pur dirlo, perché visto che questi continuano a prendere anche i voti, vuol dire che c'è una parte del paese che forse ha bisogno di essere avvertita, ecco, di cosa si tratta e di come ci si sta sbagliando, ecco, e di come ci si comporta sbagliando. E così anche per quanto riguarda la xenofobia alimentata, c'è un bellissimo articolo su Avvenire stamani dove si dimostra come ormai abbiamo questa estate del razzismo, un'estate calda di razzismo. Elenca una serie di cose, due sono accadute anche nel Corsicano, ma ovviamente nel Foggiano, ma ovviamente a Ivrea, anche al nord, a Ivrea. Casi, quelli che sappiamo, per ora di aggressione a persone immigrate, ma ovviamente prevalentemente neri, ma anche cinesi a Livorno hanno avuto un ordigno che gli è esploso in un negozio. Ecco, cioè, anche qui ci sono dei farabutti in politica che alimentano questo odio contro i migranti, smentendo invece i dati che riporta lo stesso Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui solo dal 3 al 5% i nuovi casi originano dall'immigrazione, mentre fino al 40% sono i nuovi casi originano da chi si è recato all'estero per fare le vacanze.
Che poi tra l'altro non si capisce perché Spagna, Grecia, Malta e Croazia non... anche Francia o Germania, diciamo così. Lei si è fatto un'idea su questo?
Piano piano sarà un dato che tenderà a chiarirsi, e purtroppo aumentano i casi anche in Francia, aumentano le nuove anche in Germania. Io sono preoccupato, secondo me adottare tutte le precauzioni è giusto, ecco. Noi non sappiamo cosa accadrà, mi auguro che non accada assolutamente nulla, che i casi rimangano quelli che sono. Però insomma le mie informazioni, anche discusse con persone attendibili di cui mi fido, dicono che questa idea che il virus si sia indebolito è piuttosto fantasiosa, insomma, ecco, secondo molti è piuttosto fantasiosa. E invece è possibile una ripresa dei contagi proprio con l'avvicinarsi dei primi freddi, insomma, ecco, questo sembra che sia una costante. Quindi insomma c'è da tenere molto, ecco, per la ripresa. Adottare un criterio di precauzione è fondamentale, perché questo criterio sta alla base di ogni legge seria che viene presa in Italia, che viene presa in Europa, sta alla base anche, insomma, di un criterio di buon senso, ecco.
Senta, ma in caso, dal suo punto di vista, in caso di una ripresa, diciamo così, del virus, che succede? Succede come per la meningite, diciamo così. Lei che cosa immagina, che cosa consiglia? C'è un positivo, va a casa la classe, non si chiude tutta la scuola o tutta la città o tutta la regione o tutto il paese, diciamo.
Sì, questa è già secondo me una misura che è più ragionevole rispetto a quelle che sono state prese finora. Noi bisognerà davvero pensare a come ci si organizza. Per alcuni aspetti io mi sentirei abbastanza tranquillo, si può dire, ma insomma mi sembra che è stato fatto già abbastanza. Noi abbiamo aumentato il numero dei posti letto in terapia intensiva e ne abbiamo addirittura, oltre a quelli che ci sono stati richiesti dal governo nazionale, più di 200, quasi 250 sotto riserva, da riaprire solo nel caso in cui dovesse esplodere un'emergenza. E questo quindi è un elemento di grande sicurezza che bisognerà anche dirlo ai cittadini, bisogna dirlo ai cittadini. Poi abbiamo aperto nuovi posti letto di cure intermedie che hanno anch'esse l'ossigeno e quindi possono essere utilizzati eventualmente per situazioni, se dovesse esplodere la pandemia di Covid-19, che hanno bisogno di un'assistenza che non è ancora quella di tipo ospedaliero. L'invenzione degli alberghi sanitari sta funzionando, si stanno usando molto proprio in questa fase per i ricoveri dei Covid-19, e quindi questo aspetto, diciamo, della cura mi sembra piuttosto, sotto controllo è un'espressione troppo forte, mi sembra che siamo riusciti su questo aspetto a fare gli interventi che potevamo fare. Lei sa che qui sono stati riaperti anche vecchi ospedali, sono stati ristrutturati e messi a disposizione per questi posti letto in brevissimo tempo, insomma è stato fatto davvero un lavoro straordinario. Quello che mi preoccupa è il fatto che invece ci sarà probabilmente la sovrapposizione tra il Covid-19 e la normale influenza invernale, ecco.
Infatti, ma in tal caso, come dire, siamo pronti da un punto di vista anche ospedaliero?
Sì, credo di sì. Appunto, la parte ospedaliera, io penso che i posti letto ce ne sono abbastanza, ma vorrei ci immaginassimo la situazione per la quale un signore, un ragazzo, una ragazza in un ambiente di scuola, di lavoro, in un ufficio, a un certo punto sente che ha la febbre, magari è la normale influenza, quella per cui una volta ci si metteva il giorno dopo a casa, oppure in qualche caso persino si ritornava al lavoro. Si tratta di una normale influenza, ma il panico evidentemente è destinato immediatamente a prodursi, no? In quell'ambiente. Quindi come riuscire a intervenire? Allora, a mio parere c'è un'iniziativa di carattere preventivo. Noi quest'anno dobbiamo arrivare, se possibile, su una popolazione di 1.700.000 abitanti a vaccinare almeno 2 milioni di abitanti contro la normale influenza. Ci stiamo lavorando, ho già fatto una serie di incontri, non sarà facile, ma uno sforzo collettivo andrà fatto, perché intanto consente, insomma, di avere meno casi di quel tipo che io le dicevo prima, meno casi in cui una persona nel luogo di lavoro, nella scuola, a un certo punto sente di avere la febbre, e se questi casi diminuiscono, diminuiscono anche le situazioni di panico. E poi bisogna attrezzarsi per effettuare rapidamente i tamponi, intervenire, isolare, come lei giustamente diceva, con gli stessi criteri che sono adottati generalmente per il caso della meningite, su cui in Toscana noi siamo piuttosto anche, insomma, bravi, capaci, abbiamo strutture, abbiamo dipartimenti che sono in grado di fare quello che si deve. Quindi insomma, questo è l'aspetto che preoccupa, e poi vedremo, vedrà chi ci sarà, noi intanto ci stiamo attrezzando al meglio. vorrei che chi sarà il futuro presidente, insomma, avrà modo di trovarsi in una situazione sufficientemente preparata, predisposta, a questo sta lavorando in questo periodo, predisposta ad affrontare una situazione di criticità che potrebbe svilupparsi a ottobre-novembre. Noi bisogna tenere presente che quello che sta accadendo ora era già accaduto a dicembre, ha avuto un ritmo di 2 mesi e mezzo di sviluppo, ecco, 2 mesi di sviluppo, quindi il periodo di ottobre potrebbe diventare un periodo particolarmente critico. Bisogna essere preparati, le istituzioni devono fare la loro parte, però bisogna che anche i cittadini, insomma, Brenda Barnini ha scritto una cosa interessante, ha scritto: cari cittadini, se voi, insomma, tutti decidete di portare la mascherina, di mantenere la distanza adeguata, di lavarvi spesso le mani, di avere quei comportamenti che ormai tutti conosciamo, così noi ci risparmieremo di fare quelle ordinanze che a volte possono dare anche il sapore di essere, come dire, impositive, ordinative. Ecco. Basta che tutti quanti si assumano queste minime regole, questa è la cosa migliore che si può avere. Perché oggi si chiudono le discoteche, poi viene fuori la movida, poi viene, dopo la movida si scoprirà che ci sono anche le apriscene sui bagni, insomma, non a tutto può pensare lo Stato, cioè, è un delirio autoritario quello di chi dice lo Stato deve vedere a tutto. Cittadini sanno, ecco. Io giudico che è da mascalzoni, se si è politici, dire che non esiste il problema, che si deve, ognuno, insomma, faccia il meglio, questo mi pare una mascalzonata. Ecco. Dall'altra parte i cittadini però penso possano avere l'intelligenza di capire e di avere comportamenti che siano adeguati, ispirati alla precauzione. Poi non avviene nulla, bene, allora si farà una grande festa perché non è avvenuto nulla.
Dalla Ceccardi e Salvini e i loro formaggi, si è inguaiato quel formaggificio, tra l'altro aveva invitato anche Gianni, non ha capito che invitando Salvini sarebbe finito in un tritacarne di social network, eccetera, ai balletti della Santanchè, per non fare nomi. Non le faccio altre domande perché mi sa che da qui a un mese ci risentiremo. Altre domande del tipo: nessuno mai è stato per così tanto tempo al governo della Toscana in ruoli così importanti, 10 anni da assessore alla sanità, altri 10 dal governatore, eccetera. I saluti finali secondo me dobbiamo rimandarli, Presidente, perché secondo me abbiamo ancora...
Va bene. Mi faccio dire una battuta contro la destra, una riflessione, insomma. La destra è sempre stata, come dire, predisposta in qualche modo a lisciare il pelo al vitalismo giovanile, no? In tempi fa questo fatto è senz'altro avvenuto per quanto riguarda le guerre. Ora, per fortuna le guerre non ci sono, però quest'idea di strumentalizzare ad arte le situazioni per raccogliere dei voti, giocare anche su queste pulsioni, io trovo che sia profondamente diseducativa e sbagliata. Ho cercato di dare una spiegazione civile alla mia invettiva di mascalzone che rivolgo verso alcuni.